Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Cominciamo questa mattina con alcuni aggiornamenti che arrivano da Gaza. Probabilmente la maggior parte di voi ha sentito la notizia di questa mattina, la rottura della tregua da parte dell'esercito israeliano, i bombardamenti, le decine e decine di morti che ci sono stati. Con me in studio Emanuele Valenti. Emanuele, il punto brevemente di quello che è successo in queste ultime ore, poi anche le ultimissime, se ce ne sono.
Sì, durante la notte, come dicevi tu, Israele con la sua aviazione ha rotto la tregua, ci sono state decine di raid e al momento ci sono ufficialmente, dicono le autorità locali palestinesi nella striscia, almeno 320 morti. Molti di questi sono bambini, ci sono anche molte donne tra le vittime. Israele ha detto in realtà, come dire, qua è un copione ormai che conosciamo bene, abbiamo colpito obiettivi militari, abbiamo colpito miliziani di Hamas, ma appunto le autorità locali, anche gli ospedali nella striscia dicono in realtà che ci sono moltissime vittime civili. Pochi minuti fa ha dato un po' il senso, no, di quello che stiamo vedendo e vivendo nuovamente il portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, ha detto non avevamo scelta, e qua c'è un po' il punto, come dire, politico, perché Hamas ha rifiutato più volte le proposte messe sul tavolo per prolungare la fase 1 della tregua. Questo l'aveva detto anche l'ufficio di Netanyahu, il primo ministro israeliano, la notte scorsa. Qui la questione qual è? Che Israele con gli Stati Uniti stavano spingendo per, appunto, prolungare questa fase 1 della tregua cominciata a gennaio, il 20 di gennaio, poco meno di due mesi fa, mentre Hamas chiedeva di passare alla fase 2 di quella tregua. E lì la questione, nei giorni scorsi, lo scorso fine settimana, la trattativa si è interrotta. Quindi raid dell'aviazione israeliana praticamente su tutta la striscia, non c'è stato preavviso, gli ordini di evacuazione sono arrivati solamente questa mattina, colpite diverse località, tra le aree urbane ovviamente Gaza City a nord, Khan Yunis, Rafah nel sud e Deir al-Balah nel centro della striscia.
Dobbiamo aspettarci che si apra una nuova fase di settimane, se non mesi, o il governo israeliano, in particolare il primo ministro Netanyahu, punta a qualche risultato a brevissimo termine?
Ma allora, stando alle dichiarazioni ufficiali che arrivano da Israele, una la citavo prima, quella del portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, sembra di no, sembra che siamo di fronte a una ripresa della guerra che andrà avanti per un periodo medio lungo. Lo stesso portavoce del Ministero degli Esteri, lo avevano fatto prima anche altri da Israele, hanno detto da oggi colpiremo Hamas ancora con maggiore intensità per raggiungere quelli che erano fin dall'inizio, no, gli obiettivi di questa nostra operazione militare. Quindi al momento direi in alcun modo non si vedono spiragli. Hamas non ha risposto, non c'è stato lancio di razzi, non ci sono allarmi nella zona del sud di Israele, quella che confina con la striscia di Gaza. Sì, all'interno di Israele c'è già una mobilitazione, le familiari degli ostaggi nella striscia ce ne sono ancora, pare 59 o 60, solamente la metà, probabilmente solo la metà sono ancora vivi, hanno convocato una manifestazione per oggi pomeriggio a Gerusalemme, ma come dire, abbiamo già visto nei mesi scorsi, più di un anno e mezzo, come in realtà poi l'impatto sui decisori politici sia stato nullo, no, di questa parte di società israeliana che è stanca della guerra.
Emanuele Valenti, grazie per essere stato qua con me.
A voi.
Grazie, buon lavoro. Gli aggiornamenti li sentiremo alle 12.30 nel giornale radio e qualora fosse necessario anche prima. Sono le 11:06 minuti, questa è sempre Radio Popolare Pubblica. La puntata di questa mattina di Pubblica potrebbe essere in qualche modo il proseguimento di quella di ieri. Ieri, per quelli che l'hanno ascoltata, il caso Greco 10 anni fa, il 2015, i temi erano quelli delle ricette di austerità, i tagli, il contenimento della spesa sociale che erano stati imposti proprio nel 2015, 10 anni fa, dai creditori del governo di Atene, cioè a dire il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e l'Unione Europea. Quella greca è una storia che in realtà poi iniziava qualche anno prima sulle macerie della crisi del debito sovrano greco che era scoppiata nel 2011. Macerie che in qualche modo si erano accumulate a causa del crack finanziario scoppiato negli Stati Uniti a partire dal 2007-2008. Saluto il mio ospite di questa mattina che è Mattia Diletti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Scienziato politico all'Università La Sapienza di Roma, autore di un volume uscito in questi ultimi mesi dal titolo Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo ed è una pubblicazione dell'enciclopedia Treccani. Allora, la storia di oggi parte da due eventi che rappresentano una specie di ribellione verso la globalizzazione, potremmo dire proprio di quegli anni, il 2015, ma comunque un periodo anche un po' più ampio di quel solo anno, cioè dire tra il 2010 e gli anni successivi. Due eventi che appunto dicevamo rappresentano un passaggio importante attorno al tema della globalizzazione di quegli anni. Da un lato c'è la Brexit, il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea 2016 e dall'altro l'elezione di Trump negli Stati Uniti, la prima elezione di Trump, la sconfitta della sua avversaria, la democratica Hillary Clinton, entrambi nel 2016 e poi a completare un po' il quadro politico di Letti e poi adesso arriviamo al punto per cui la coinvolgerò, è l'arrivo alla presidenza del Brasile di Bolsonaro nel 2018. Semplifico moltissimo, è l'avvio di quello che lei chiama il decennio populista in Occidente. Che cos'è questo decennio?
Sì, allora, noi abbiamo avuto un decennio di reazioni a una serie di processi economici, sociali, culturali, che hanno a che fare con la globalizzazione, l'internazionalizzazione dei mercati, anche alcune trasformazioni culturali dei paesi occidentali. Tutte le trasformazioni e cambiamenti che la classe politica degli anni, dei primi anni 2000, dopo la fine della guerra fredda, ha gestito con un certo ottimismo e cercando di adattare con strumenti anche di welfare la società all'economia globale, mentre in qualche modo diciamo il vecchio trentennio socialdemocratico era basato sull'idea di fare in modo che il mercato fosse corretto dalla mano pubblica per sostenere poi il benessere sociale, la crescita degli individui che appartenevano alle nostre società attraverso l'istruzione, insomma il welfare in generale. Negli anni 2000 si è pensato che il mercato fosse così dirompente, avesse una forza tale da permettere insomma, un arricchimento a cascata sulle nostre società di grande, come dire, di grande importanza e poi la società in qualche modo veniva sostenuta per adattarsi a questo cambiamento. Questo era quello che facevano i governi della terza via nei nostri paesi, Tony Blair, l'approccio di Clinton, eccetera, eccetera. Con la crisi finanziaria del 2007-2008 questa magia di questo capitalismo globale che permetteva a tutti di partecipare alla crescita dell'economia globale si è rotta, si è infratta, si è vista una realtà invece di contrazione immediata e abbiamo avuto nel tempo via via si sono dipanate una serie di crisi che sono state crisi fiscali, crisi sociali, anche crisi di identità se vogliamo per certi versi, in cui si è creato un substrato per cui politiche, insomma politici, imprenditori politici populisti a volte anche con ragioni evidenti, potevano far emergere insomma gli stilemi classici del populismo, cioè la battaglia.
E questo è quello che è il racconto che poi ci porterà fino a noi Mattia Diletti. Esatto. Quindi per riassumere la storia di questi ultimi 80 anni dell'Occidente, per poi mettendo assieme i pezzi che lei ha elencato, si va un po' su questa pezzatura qui, i primi 30 anni dalla fine della guerra, come diceva lei, del compromesso socialdemocratico, lì c'era qualcosa da spartire ed è stato spartito secondo, almeno in alcuni ambiti, un criterio di equità e di redistribuzione. Poi con la fine degli anni 70 è arrivata la stagione del neoliberismo, la ricchezza che doveva sgocciolare nelle tasche anche dei più poveri, quella ricchezza lì non è sgocciolata e quindi la redistribuzione equa non c'è stata. E poi l'insoddisfazione che è nata anche da quello. Questo passaggio voglio che ce lo racconti, Mattia Diletti, proprio perché è una questione importante che ci fa capire forse anche alcune delle cose che riguardano l'oggi. Cioè a un certo punto la ricchezza non è stata più redistribuita e questo ha generato un pezzo dell'insoddisfazione che vediamo ancora oggi, che ha preso la strada del populismo.
Sì, sarebbe complicato adesso raccontare anche come è trasformato, come sono cambiati i rapporti tra Stato e mercato nel corso di questi ultimi decenni, perché non solo la redistribuzione è venuta meno nei termini in cui conoscevamo nel Novecento, e se ne è parlato tantissimo, se ne è scritto tantissimo, ma è anche complicato per gli Stati operare politiche redistributive e fiscali adeguate ad un certo tipo, come dire, di costruzione di sostegno e protezione non solo alle classi meno abbienti, ma anche al ceto medio. Cioè, secondo me la grande questione del decennio populista che abbiamo attraversato è stata la paura, la domanda di protezione soprattutto dei ceti medi, che hanno accompagnato l'emergere di questi leadership populiste anche con una forte delegittimazione delle istituzioni, della politica, della classe politica. C'è stata una domanda di protezione trasversale nelle società occidentali, da parte anche di luoghi che si sono sentiti, come dire, abbandonati, però questa domanda di protezione ha avuto forme diverse. In questo caso, diciamo, è stato gioco facile per il populismo di questo decennio che la matrice di questo populismo fosse una matrice nazionalista, di domanda di protezione e anche di egoismi sociali. Io mi occupo soprattutto appunto di Stati Uniti, e direi una delle reazioni più evidenti che abbiamo avuto negli Stati Uniti, proprio di una domanda di protezione della classe media americana, è stata la reazione alla riforma sanitaria di Obama nel 2010, in cui una parte di America, con un movimento che si chiama Tea Party, che poi è diventato un bacino di consenso per Trump nel 2016, chiedeva di essere protetto dallo Stato perché aveva paura che l'aumento delle prestazioni sanitarie volesse dire più socialismo, con lo Stato che ti infila le mani nel portafoglio e ti impoverisce. E allo stesso tempo poi su questo si è innestato anche una domanda culturale di ritorno indietro, no? Di un passato in cui le gerarchie sociali erano più definite, le minoranze contavano di meno, c'era meno confusione sulle questioni sessuali e di genere, e quindi si sono sposate insieme delle questioni di carattere, ma di domanda di protezione materiale delle classi medie, con anche una sorta di domanda di protezione culturale che è stata cavalcata da leader come Bolsonaro, come Trump, come Farage in Gran Bretagna, come in Francia, ma questa è una storia antica. Questo è stato, come dire, il sommovimento degli anni 10 dei 2000. Adesso siamo, secondo me, in una fase diversa,
adesso
tutti questi sommovimenti sono solidificati in qualcos'altro adesso.
La vediamo perché appunto questo decennio che possiamo qualificare tra il 2010 e il 2020, quel decennio lì che riassume gli eventi che lei citava anche un momento fa, a quel punto, come dire, la definizione di una politica populista che prende il sopravvento, quella definizione lì, da quello che anche lei ha scritto recentemente, comincia a stare un po' stretta, ci si muove verso qualcosa di diverso. Quel decennio populista si chiude e si apre che cosa, Diletti?
Io ho usato sia nel libro che in altre cose fatte più recentemente un concetto di un economista dell'Università di Trento, si chiama Tamburini, che ha definito questa fase come la fase del nazional capitalismo, in cui sostanzialmente c'è una parte di capitalismo nazionale che cerca di invertire la rotta rispetto a un certo tipo di integrazione dei mercati, soprattutto di quelli che riguardano le merci, chiede un certo tipo di protezione da parte degli stati, si allea con alcuni settori della classe politica emergente di questo nuovo populismo, e a questo si aggancia proprio invece un'altra merce che viene scambiata nel mercato della politica, viene venduta all'opinione pubblica, che è quella delle sicurezze culturali, no? di una risposta a un disagio culturale che viene alimentato ad arte, anche rispetto alle questioni della cancel culture, del wokismo e tutte queste cose di cui abbiamo discusso, e che insieme sta appunto ricostruendo una politica nazionale economica di carattere nel caso degli Stati Uniti di carattere imperialista, che abbandona quei sistemi complessi di gestione dell'economia mondiale attraverso istituzioni e meccanismi multilaterali, ed entra invece in una fase di nazionalismo economico pieno, accompagnato anche da un rinculo su tutte le politiche che riguardano la protezione delle minoranze, di genere, eccetera, eccetera, con caratteri tipicamente illiberali, cioè quello che viene buttato nel fiume sono una serie di diritti che sono stati conquistati, nascosti, come dire, da aggiustamento rispetto agli eccessi culturali della fase precedente, e tutto questo si accompagna con l'idea, dal punto di vista politico-istituzionale, di rafforzare l'esecutivo e il presidente come se fosse un potere personale, innescando una vera e propria crisi costituzionale che mette in discussione i principi della separazione dei poteri. Noi siamo di fronte a una crisi costituzionale in questo momento negli Stati Uniti, in un conflitto che per adesso riguarda le corti e il Presidente degli Stati Uniti, che in modo incostituzionale, sia in campo economico ma anche in altri campi, pensiamo adesso a quello che ha fatto con il trasferimento dei 200 detenuti dagli Stati Uniti al Salvador di nazionalità venezuelana, viola in modo chiaro i principi costituzionali. Quindi quella fase populista, che è una sorta di fase insurgente, si è trasformata in una modalità di operare, in una forma ideologica che coinvolge gli Stati Uniti e anche altri paesi in cui secondo me siamo immersi in questo momento.
Allora, qui si verifica qualcosa che ha delle conseguenze ancora sull'oggi, perché quello che abbiamo visto è che il regime di Trump, insieme ad Elon Musk, insieme al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, è un regime che trova come alleati quasi naturali, anche se un po' forzate in una fase iniziale delle loro relazioni, tutto il mondo legato all'economia digitale, mentre invece questa ideologia sembra essere tollerata e accettata anche dall'elite economica finanziaria. Quindi non stiamo parlando di Google, ma stiamo parlando di BlackRock, non parliamo di Facebook, ma di JP Morgan, cioè di quei settori della finanza americana che nelle stagioni passate, immediatamente passate, se dovevano appoggiare qualcuno, appoggiavano i democratici, e tra i democratici hanno appoggiato forse con maggiore convinzione Hillary Clinton, soprattutto in quella corsa alla Casa Bianca poi fallita del 2016, Diletti.
Sì, sono fenomeni diversi, nel senso che quello che riguarda l'economia digitale, secondo me, ha a che fare con la loro evoluzione da capitalismi di frontiera. Forse qualcuno ricorderà anche il momento, quell'immagine in cui Obama, durante la sua presidenza, era a cena con tutti le grandi figure più importanti di quel mondo una decina di anni fa, a sostanzialmente una sorta di capitalismo di rendita del mondo digitale, in cui i primi conflitti con l'amministrazione Biden si sono avuti per una volontà di quell'amministrazione di fare politica di antitrust su quel settore, quindi cominciare a metterci le mani, a regolare. In più c'è un altro elemento, cioè c'è l'elemento della competizione cinese, in cui questi attori sostengono che si tratta comunque di una competizione tra sistemi, come se fosse una una guerra fredda dell'economia digitale. E Zuckerberg, in una delle audizioni al Senato, a un certo punto dice ai senatori che lo incalzano, non mi ricordo se era la Camera dei Rappresentanti, comunque dice: se ci indebolite e fate uno spezzatino delle nostre aziende, saremo più deboli nel confronto con i giganti della tecnologia cinese. Quello è un fronte, poi ci sono una serie di accomodamenti, cioè Musk è diverso da Google, da Zuckerberg, perché ci sono degli accomodamenti anche rispetto alla realtà politica del momento. Ci sono anche paure di perdere dei treni, per cui Bezos e Musk, che non sono amici, competono per esempio in alcuni campi. Insomma, la situazione è complessa. Rispetto a quello che riguarda invece il capitalismo finanziario, che più o meno si accomoda a chiunque vinca le elezioni negli Stati Uniti, forse c'è stato un errore di valutazione, perché erano convinti che, come col primo Trump, avrebbero avuto un ritorno dovuto alla deregolamentazione, all'abbassamento delle tasse, alcuni favori specifici, che avrebbe garantito una serie di ritorni immediati, e vedevano Trump come il male minore nella competizione presidenziale del 2024, più affidabile forse per certi versi. Invece in questo momento si ritrovano con i mercati che puniscono le scelte di Trump, che sono considerate piuttosto errati, che si ritrova contro il Wall Street Journal, e dovremo capire se poi il vero nemico di Trump in questo momento sarà, proprio per queste sue politiche, farsi troppi nemici, e sarà lui stesso in qualche modo a limitare la propria azione con i propri errori, perché dall'altra parte, questo va detto, non sembra esserci un'opposizione efficace in questo momento, soprattutto a così poco tempo dalla campagna elettorale.
E questo sembra essere qualcosa che attraversa anche l'oceano, i continenti, potremmo dire, dagli Stati Uniti, dal Brasile anche verso l'Europa, il continente europeo, anche qui dove le tracce, diciamo così, di quella sinistra di cui lei stava parlando sono difficilmente rinvenibili. Mattia Di Letti, io la ringrazio per essere stato con me qui stamattina, la saluto, le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi, a presto.
Mattia Di Letti, scienziato politico all'Università La Sapienza di Roma, è autore di questo volume uscito nei mesi scorsi, pubblicato da Treccani, dal titolo Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo. Vi saluto leggendovi poche righe di un articolo dell'americanista Mario Del Pero stamattina su Domani. Quelle deportazioni sono uno sfregio alla Costituzione americana, ne abbiamo parlato di queste deportazioni diffusamente questa mattina sulle frequenze di Radio Popolare, anche su A Come America. Scrive Del Pero: la slavina è ormai partita, l'amministrazione Trump sta iniziando a sfidare apertamente le numerose ingiunzioni delle corti, ultime in ordine di tempo quelle che avrebbero dovuto bloccare l'espulsione a El Salvador di centinaia di immigrati venezuelani, e quella scioccante, dice Del Pero, di una docente di medicina della Brown University con regolare visto di soggiorno, cui è stata impedita l'ammissione nel paese al rientro dopo una visita alla famiglia in Libano. Rifiutando l'autorità del potere giudiziario, ovvero cercando di piegarlo al primato indiscusso dell'esecutivo, come sta avvenendo nei rapporti con il terzo potere, quello legislativo, Trump procede a estendere le prerogative della presidenza, aprendo di fatto una crisi costituzionale. E poi ancora, nulla sembra poterlo bloccare. Di certo non una Costituzione anacronistica e obsoleta, che nel suo corpo scheletrico ed essenziale non sembra disporre di automatismi in grado di contenere la patente torsione autoritaria in atto, a maggior ragione dopo il pronunciamento della Corte Suprema del luglio scorso, che conferisce al presidente un'ampia immunità nell'esercizio e nelle sue funzioni. Qui il giudizio di Mario Del Piero è molto diretto ed esplicito sulla debolezza della Costituzione a fare da argine rispetto alla pressione antidemocratica che arriva, dice Del Piero, dalla nuova Casa Bianca di Donald Trump. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea passa a dire a Rubini per Cult. Vi ricordo che su radiopopolare.it, alla pagina trasmissioni Pubblica, trovate i podcast di tutte le puntate di questa trasmissione. Su radiopopolare.it poi trovate anche tutti i riferimenti a come acquistare i biglietti dell'operazione Primavera, che è ancora in corso. L'estrazione dei premi sarà il prossimo 4 aprile. Sul sito trovate anche l'elenco di tutti i premi. Quella dell'Operazione Primavera è un'operazione importante per Radio Popolare, di sostegno economico da parte vostra alla radio. I biglietti li potete acquistare qui da noi, in via Olearo 5 a Milano, oppure li potete acquistare sul sito, come dicevamo un attimo fa, e in tutte le occasioni in cui Radio Popolare si manifesta fisicamente all'esterno della sua sede. Bene, con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!